Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 2. Avevo 15 anni quando gli Stati Uniti entrarono nella guerra mondiale. Alcuni degli uomini della ferrovia si procurarono dei lasciapassare e la mamma lasciò la pensione e ci portò tutti a Little Rock, nell'Arkansas, in una colonia gestita con sistemi cooperativi in mezzo ai monti. Ce ne aveva parlato una vagabonda che l'inverno precedente si era ammalata e aveva trascorso un po' di tempo da noi, e anche molti leader operai che c'erano stati avevano esortato la mamma ad andarci. Ci trovammo con altre 35 famiglie di socialisti, anarchici e liberi pensatori, tutti contrari alla guerra, stanchi di lottare per sopravvivere, convinti che i loro guai fossero da imputare al capitalismo e desiderosi di una sicurezza economica e di una tranquillità mentale che non costassero troppa fatica. Le abitazioni, case e cottage che i coloni avevano costruito con le loro mani erano raggruppate in una splendida vallata. La terra era stata acquistata da un gruppo di socialisti che poi avevano invitato altri a unirsi a loro. C'era un edificio centrale nel quale si discutevano i problemi della colonia. Chi giungeva con denaro proprio oppure ne guadagnava durante la permanenza in quel luogo lo versava in un fondo comune. Tutti lavoravano la terra. Quando arrivammo noi, i coloni stavano sperimentando con successo un'attività agricola cooperativa. In tutto eravamo 71 bambini. Andavamo a scuola in una stalla e avevamo due ottimi maestri, Bill White e sua moglie Edna. Bill e Edna avevano insegnato nell'est, ma avevano dovuto andarsene quando le autorità scolastiche avevano scoperto che non erano mai stati regolarmente sposati. Erano venuti nella colonia con la speranza di fondarvi una scuola moderna come quella di Francisco Ferrer. Non credo che svolgessimo un programma regolare in quella scuola, anche se ci facevano leggere e scrivere e ci insegnavano l'aritmetica e l'ortografia. Soprattutto imparavamo qualcosa sulle incoerenze della religione, sui sistemi di governo, sulla classe operaia, sull'economia. Ci insegnavano che il sistema capitalista è sbagliato e che la gente è povera perché è sfruttata e non può godere appieno dei frutti del suo lavoro. Ci spiegavano che il governo difende la proprietà privata dei ricchi e che senza un governo e senza la violenza i ricchi non potrebbero esistere. Imparavamo anche la dignità del lavoro e sentivamo la necessità di prepararci a vivere in una società libera e cooperativa. Quanto ricordo, come libri di testo avevamo soltanto Notizie da nessuno, Luogo, di William Morris, L'anima dell'uomo sotto il socialismo, di Oscar Wilde, Lavoro, di Émile Zola, e le poesie di Walt Whitman. Ogni giorno dovevamo leggere una delle poesie di Whitman. Oltre ai due maestri, due persone della colonia giocarono un ruolo importante nella mia formazione. Una di queste fu Edwin C. Owen, un dolce giovane poeta di 19 anni, biondo, con i baffetti e con una voce così piena, nonostante l'accento inglese, che le sue parole sembravano musica. Ci leggeva Byron e Shelley e Strindberg e Ibsen e le opere dei poeti rivoluzionari, tra cui The Masters, Makers of Blues Revolution di C. E. V. Wood. Tanto che oggi, a distanza di anni, ricordo ancora versi come questo: la fine è sempre racchiusa nel principio, la mela è in boccio e il verme è in fiore. Ci leggeva Anarchia di Alice Barker. e cercava di spiegarci Tolstoi, Proudhon, Godwin e Tucker. Diceva: «La proprietà è un furto e il matrimonio è un'istituzione illegale. La mia casa, il mio cane, mia moglie, gli uomini si fanno da sé le loro divinità, ma non sono le divinità a fare gli uomini». Owen stava studiando stenografia e dattilografia e mi convinse a farlo insieme a lui. Da allora ho sempre cercato di avere a disposizione una macchina per scrivere, se appena mi era possibile. Anche in prigione mi è stato concesso di usarne una e non ho mai smesso di fare pratica di stenografia. Molte volte mi sono guadagnata da vivere con la stenografia, ma soprattutto essa mi ha consentito di trascrivere e annotare rapidamente molte cose importanti che la gente ha detto. Se non si fa troppo caso agli errori di grammatica e di ortografia, si può dire che sono una discreta stenografa. Un'altra persona che ebbe una grande influenza su di me fu Herman Baczynski, un ometto piccolo e tozzo, con la fronte sporgente e occhi dallo sguardo intenso. Era un compagno tedesco emigrato dalla Germania, ma aveva fatto il sarto a New York per 30 anni. Aveva messo da parte qualche migliaio di dollari, ma alla fine si era stancato della città ed era venuto nella colonia per condurvi una vita semplice. Credeva nel libero amore e stava cercando di scrivere un libro sull'argomento. Quando le donne impareranno la tecnica dell'amore, diventeranno economicamente indipendenti e capiranno che bisogna controllare le nascite. Allora saranno libere, era solito dire. Il matrimonio riduce la donna in schiavitù. Si mettono al mondo i figli a casaccio. Finché rimanemmo nella colonia, abitammo in un piccolo cottage tutto per noi. Mamma provvedeva al nostro sostentamento, facendo da mangiare e lavando i panni della casa grande, dove viveva la maggior parte degli uomini che non avevano una compagna. Seppi poi che con alcuni andava anche a letto, ma io ricordo soltanto che si dava un grande affare a strofinare e a cucinare per gli uomini, ed era sempre allegra e cordiale, pronta ad ascoltare le loro storie e a raccontarne a sua volta. Ricordo anche che leggeva molto, studiava i testi pacifisti. La sera poi, discutendo appassionatamente con i compagni, condannava la guerra. Quando faceva sul serio, non c'era un'anima in tutta la colonia che non le prestasse ascolto. Rammento ancora il suo viso acceso per l'emozione mentre parlava a un gruppo di donne e diceva che né lei né loro avevano il diritto di mettere al mondo altri figli che sarebbero diventati carne da cannone. Mio fratello e tutti noi altri lavoravamo 4 ore al giorno nella colonia. Una delle regole era che ciascuno svolgesse un lavoro utile. Se un bambino era grande abbastanza per giocare, era grande abbastanza per fare qualcosa di utile, non fosse altro che attingere l'acqua dal pozzo o portare una scopa. Circa 15 mesi dopo il nostro arrivo, un certo James Wilson, un trentenne robusto con i capelli scuri che tradiva la provenienza newyorkese e parlava con un accento dell'est, giunse alla colonia con l'intenzione di rimanervi una settimana. Era un attivo antimilitarista. «Ho un soffio al cuore e sarei stato esentato comunque dal servizio militare», ci spiegò. «Tuttavia, il fatto di non essere costretto ad andare in guerra non mi soddisfa e poter morire tranquillamente nel mio letto non mi rende felice. La guerra è sempre stupida, è crudele, costosa, atroce. Ciò che conquisteremo con la violenza ci verrà sottratto da altri con violenza ancora maggiore». Quando se ne andò, Wilson portò con sé la mamma. Baczynski e gli altri coloni promisero che avrebbero avuto cura di noi, finché nostra madre non fosse tornata dalla sua crociata attraverso il paese. Ricordo di non aver mai dubitato che la partenza della mamma fosse necessaria o che la sua causa fosse giusta. Nel periodo che seguì, noi ragazzi ci interessavamo profondamente ai problemi della colonia. La scuola dava molti frutti. la causa comune è trovare un modo di vivere senza sfruttamento. Divenne parte di noi. Molti leader di vari movimenti vennero a parlarci. Si pensava di ampliare la fattoria, spingendosi più oltre sulle colline. Si discuteva sulla possibilità di alloggio e sulle norme che regolavano la vita in comune. Tutti sentivamo che la colonia era molto importante. Eravamo osservati. Ricordo che provai vergogna quando un paio di ragazzi più giovani si lasciarono prendere dalla febbre della guerra e partirono per andare ad arruolarsi. Di tanto in tanto veniva qualche donna da fuori. Alcune arrivavano viaggiando come vagabondi. Avevano sempre qualche missione da compiere. Si intrattenevano brevemente con i nostri leader, lanciavano uno sguardo colmo di invidia alla nostra vallata boscosa e riprendevano il cammino. Erano donne meno giovani di quelle che oggi sono sulla strada. Avevano una meta, un obiettivo. Ne rammento tre in particolare, donne radicali, il cui modo di viaggiare ci impressionò non poco. Quando fecero tappa da noi, venivano da una conferenza ed erano dirette in California, dove avrebbero dovuto assumere la gestione di uno sciopero. Agnes veniva dal collegio di Vassar, Ray. Faceva parte di un gruppo di operaie dell'industria delle confezioni. Mami aveva un padre militante socialista a Pittsburgh. Tutte e tre portavano i pantaloni. Non avevano il tempo per viaggiare sui merci o per fare l'autostop. Così, per andare a New York a Little Rock, erano salite sul tetto di una carrozza del più veloce treno passeggeri, mentre era fermo in stazione, e quando il treno si era messo in moto, si erano sdraiate a pancia in giù, aggrappandosi con le mani ai bordi del tetto, stringendo le gambe intorno alle bocchette di aerazione. L'unico appiglio che impedisse loro di volar via. I loro volti abbronzati dall'aria dura e decisa e le voci forti con cui ci parlarono per qualche sera prima di tornare a Little Rock con una Ford per abbordare un treno che partiva a mezzanotte ci parvero drammatici. Allora, quelle donne viaggiavano rischiando la vita. Un'altra vagabonda giunse al campo con un compagno. Vestiva da uomo, ma per parlare al gruppo la sera indossò una camicetta rossa. Quando le spiegarono chi eravamo noi ragazzi, ci abbracciò, poi disse di aver sentito un magnifico discorso di nostra madre a Boston e ci esortò a pazientare con coraggio finché il suo lavoro fosse giunto al termine. Rimase alla colonia due giorni. Poi due altri compagni vennero a prenderla in auto e tutti insieme se ne andarono a San Antonio, dove era in corso una battaglia per la libertà di parola. La mamma stette via quasi un anno. Quando tornò alla colonia, portò con sé un giovane eccezionale, un poeta irlandese, John Carney, che aveva legami con il movimento operaio del suo paese. Era alto, magro, serio e aveva soltanto 24 anni. La mamma l'aveva pescata nel Greenwich Village a New York e ne aveva fatto il suo uomo, anche se aveva 11 anni meno di lei. Così, due giorni dopo il loro arrivo, partimmo per Seattle, nello stato di Washington, con Carney e la mamma. All'inizio viaggiammo in una normale carrozza passeggeri, ma non avevamo abbastanza soldi per pagarci il biglietto fino a destinazione. Per una settimana facemmo sosta a Bismarck, dove incontrammo il marito della mamma, Toby, con cui trascorremmo piacevolmente un po' di tempo. Egli insistette perché la mamma ci lasciasse con lui, ma lei rifiutò. «Se tu o i bambini decideste un giorno di venire a vivere con me, sappiate che questa sarà sempre casa vostra», dichiarò. Lo disse con molto affetto e quando seppe che eravamo al verde, volle a tutti i costi comprarci biglietti per Seattle. Carney ci esortò ad accettare e ci assicurò che avrebbe viaggiato sul medesimo treno. Infatti riuscì a farcela, viaggiando sulle aste e saltando sui vagoni in corsa fino a Butte, nel Montana. Quando il treno ripartì da quella stazione, la mamma, che stava tenendo d'occhio il suo uomo, si accorse che gli sarebbe stato impossibile salirvi sopra. Perciò tirò l'allarme e lo fece fermare, così potemmo scendere. Carney la rimproverò per l'eccessiva lealtà, ma lei, che non era d'accordo, sorrise. «Beh», disse, «abbiamo cominciato il viaggio insieme e staremo insieme fino alla fine». Quella sera, mentre ci aggiravamo ancora nello scalo, un agente delle ferrovie ci scoprì e ci portò alla stazione di polizia. Lasciammo che fosse la mamma a parlare e lei spiegò che con suo marito aveva un lavoro a Seattle, se solo avesse potuto arrivarci. L'agente squadrò Carney con aria scettica. «Vostro figlio, volete dire», ghignò. Ci tennero in cella tutta la notte, ma il mattino seguente ci condussero in municipio e ci diedero il biglietto per Seattle. La mamma non fece parola dei biglietti di prima classe che aveva ancora in tasca. A Seattle ci recammo innanzitutto alla sede degli IWW e uno dei compagni lavoratori ci condusse in un appartamento piccolo ma accogliente, su una collina poco distante dal mare. Dalla finestra potevamo scorgere gli alberi delle navi che prendevano il largo e appena dietro l'angolo c'era il porto con le sue eccitanti attività. Lì avremmo potuto vivere bene, ma dopo neanche una settimana Carney se n'era già andato. A San Diego si stava conducendo una dura lotta per la libertà di parola. «Dove qualcuno sta lottando, ecco dove voglio essere», ci disse. «Non avete nulla di cui preoccuparvi, siete forti, potete lavorare e se avrete bisogno di aiuto, gli IWW vi daranno una mano». Lo salutammo e baciammo affettuosamente. Non avremmo più notizie di lui, fino a quando fu ucciso durante una sommossa operaia. La mamma trovò subito lavoro come cuoca in una tavola calda, si iscrisse fuori corso all'Università dello Stato di Washington e mandò a scuola anche noi. Non eravamo mai stati in regola con gli studi, né avevamo i documenti necessari, ma sostenemmo un esame e fummo ammessi. Così cominciai a frequentare il liceo di Seattle. Nei 2 anni che seguirono ce la cavammo piuttosto bene. La mamma era bravissima a mandare avanti la famiglia. Il lavoro al ristorante era lungo e faticoso, ma quando tornava a casa non accusava mai stanchezza e prendeva parte alla nostra vita con allegria ed entusiasmo. Oltre a tutto il resto, ci confezionava anche degli abiti, inventando lei stessa i modelli che meglio si adattavano, non soltanto alle nostre figure, ma anche al colore dei capelli e della pelle. E lo faceva così bene che ebbi il piacere, tutto femminile, di vedere che le mie compagne di scuola mi invidiavano per come vestivo. Ma a quell'epoca quasi tutte le ragazze della mia età mi sembravano sciocche, comunque non mi importava molto della scuola. Era ridicolo studiare la grammatica latina con tutte le cose eccitanti che il mondo di fuori aveva da offrire. Circa la metà del tempo che rimanemmo a Seattle trascorremmo a Home Colony, una colonia anarchica nei pressi di Tacoma, dove fummo ospiti di diverse famiglie. La colonia, basata sul libero amore, era stata fondata da un gruppo di anarchici che aveva acquistato la terra e aveva iniziato a coltivare ortaggi e ad allevare pesci e polli. Ogni famiglia aveva una casa propria. Fummo sempre benvenuti. Nuotavamo e pescavamo, raccoglievamo vongole, lavoravamo negli orti, aiutavamo a scatolare le uova e tutto ci sembrava un gioco. C'erano anche alcuni giovani della mia età, bei ragazzi, robusti e puliti. Studiavamo con impegno e nelle sere d'estate sedevamo intorno a un fuoco in riva al mare ad ascoltare qualcuno che leggeva a voce alta. Così conobbi per la prima volta le opere di Shaw, di Darwin, di Emerson e di Lenin. Nella Home Colony feci amicizia con David Kaplan, un latitante insieme a Matthew Smith e ai fratelli McNamara. Kaplan era stato incriminato per l'attentato dinamitardo al Palazzo del Times di Los Angeles. I fratelli McNamara erano stati presi e mandati a San Quintino, ma Kaplan e Matthew erano ricercati in tutto il paese. Passeggiammo a lungo insieme nei boschi e una volta gli chiesi se non avesse paura a rimanere nella colonia, visto che l'agenzia Barnes aveva offerto una ricompensa di $5,000 per la sua cattura. Ma egli scosse la testa. Se uno anarchico oppure un sindacalista onesto e un leader del movimento operaio, non temo di fargli sapere chi sono, mi disse. Ho girato questo paese in lungo e in largo e sono stato in Inghilterra e in Sudafrica. Migliaia di compagni sanno chi sono e dove mi trovo e nessuno di loro sarebbe mai disposto a tradirmi. Invece, poco tempo dopo, qualcuno lo tradì, un certo Donald Voss, figlio di una delle abitanti della colonia. Ricordo che un giorno sedevo sulla soglia di casa di questa donna, Gertie Voss, la madre di Donald, che era una libera pensatrice, convinta e appassionata, tanto che a un certo punto, parlando dei diritti delle donne, disse: «Una madre ha il diritto di gettare il suo bambino nella stufa e di bruciarlo, se vuole». In seguito, quando seppi che suo figlio aveva tradito Kaplan, mi spiacque che lei stessa non si fosse avvalsa di quel diritto. All'università la mamma conobbe E. A. Orr, un docente di economia politica, che il sabato sera frequentava regolarmente le riunioni del gruppo che mia madre aveva raccolto attorno a sé. Formato da intellettuali, radicali, anarchici e anche da qualche professore, l'attrazione che la mamma provava per Orr era forte e ben presto egli divenne il suo amante. La mamma non fece nulla per nascondere i suoi sentimenti. Non aveva mai imparato a mentire, a ingannare il prossimo. Quando si innamorava di qualcuno lo faceva con grande entusiasmo e si confidava apertamente con noi. Quando ebbi 16 anni gli uomini cominciarono a notarmi e anch'io cominciai a guardarli diversamente. Era già capitato quando mi bagnavo o prendevo il sole nuda con altri, che i ragazzi più grandi cercassero di toccarmi o facessero commenti sul mio corpo. Tuttavia, nessuno di loro aveva cercato di darmi seriamente fastidio, e posso dire sinceramente che fino ad allora non avevo provato mai desiderio di intimità con un uomo. Avevo udito e letto tanto sul sesso, e mi ero abituata con tale naturalezza alla nudità che non provavo al riguardo alcuna curiosità. Avevo dichiarato spesso di non volermi sposare e che se un uomo mi avesse desiderata veramente e io lui me lo sarei preso. Mamma, che cosa devo fare se un uomo dice che mi vuole? Chiesi una volta. Ridendo con i grandi occhi grigi, la mamma rispose: «Piccola mia, se un uomo ti desidera e anche tu lo desideri, prendilo e basta. È la cosa più normale del mondo. Io ho avuto un sacco di amanti e nessuno mi ha fatto mai del male. Non aver paura della vita, dell'amore, della natura. Tutto ciò che desideri fare per me va bene. Gli uomini non possono farti del male. Nessuno può ferirti, solo tu stessa puoi farlo. Ogni nuova esperienza ti rende più adatta ad affrontare la vita. Gli uomini sono meravigliosi. Quando ti stanchi di loro, o viceversa, lasciali senza amarezza e senza rimpianti. Qualunque cosa ti accada, io sarò dalla tua parte». Il professor Orr, il giovane docente, veniva spesso a casa nostra. Si fermava fino a tardi, spesso per tutta la notte. Ci portava buoni libri e discuteva con noi, mostrando di considerarci persone intelligenti. Sovente facevamo tutti insieme delle gite in auto, ma una sera Orr mi chiese di uscire sola con lui. Andammo lontano, su per le colline. Infine ci fermammo ed egli fece i primi approcci amorosi. Mi resi conto di non volerlo respingere e fu così che divenne il mio primo amante. Non pensavo di fare torto alla mamma, lasciandomi amare da lui, ma in seguito egli stesso mi fece intravedere questa possibilità. Che cosa pensi che dirà tua madre quando lo saprà? Domandò. Chiediamolo a lei, risposi senza esitare. Così tornammo a casa e le raccontammo tutto. Per un attimo il suo viso espresse una strana tensione, poi sorrise calma e si rivolse a Or. Allora, pensi di essere abbastanza forte per entrambe? Fu tutto ciò che gli chiese. E a O non fece mai il romantico con me. Ti voglio, diceva, oppure ho bisogno di te, oppure hai un corpo magnifico. La nostra storia durò quasi un anno. La mamma non ne fece più parola, ma continuò ugualmente la sua relazione con lui. Nonostante Or cominciava ad annoiarmi a Seattle. Era primavera inoltrata, avevo quasi 17 anni, pesavo circa 70 kg, ero robusta, come un cavallo da tiro, così diceva Or, e avevo voglia di muovermi. Me ne andavo lungo il mare e gironzolavo per gli scali ferroviari, leggevo i manifesti che pubblicizzavano i viaggi verso l'est, l'ovest e il nord. Mi tornavano in mente le donne che avevo visto ascendere dai carri merci e fare l'autostop. Nella sede degli IWW incontravo donne vagabonde che erano state a zonzo per il paese e ascoltavo avida i loro racconti. Anche Ena era inquieta come me e a poco decidemmo che avevamo voglia di dare uno sguardo in giro e di vedere con i nostri occhi com'era fatto il mondo. Ena aveva 14 anni, era bionda e fragile, con i polsi e le caviglie sottili. Era ancora bambina, eppure si vedeva già chiaramente che sarebbe diventata una bella donna. Confabulammo tra noi per qualche giorno, poi parlai io per tutte e due. Ena e io vogliamo metterci per la strada, dissi alla mamma. Ena vuole andare a scuola nell'est. Ha del talento per scrivere e disegnare. Credo che l'est offra maggiori opportunità. La mamma ci abbracciò entrambe. Sapevo che vi stavate apprestando a lasciarmi, rispose con tono gentile. Voglio dirvi qualcosa prima che andiate. Sono stata sempre una scavezzacollo, non ho mai avuto una morale e non vi ho insegnato ad averne. Ma sono stata una madre felice, sono orgogliosa di voi, di tutte e due. Ricordate che non ho fatto mai sacrifici per voi, non ho rinunciato mai ai miei piaceri o ai divertimenti per voi. Non ho cambiato mai il mio modo di fare perché avevo dei figli. Perciò anche voi non fate nulla per me, che non vi sia facile e naturale. Non ho consigli da darvi, sapete già molto, però rammentate una cosa, il carattere di una donna, ciò che la rende importante, e il suo amore per l'uomo non sono qualità che porta nei fianchi, ma nel cuore e nella testa. E Or ci comprò i biglietti del piroscafo da Seattle a San Francisco. Un'allegra piccola folla si radunò sulla banchina per vederci partire e ci salutò con canti degli IWW e con una parodia dell'inno «In cielo non ci diremo mai addio». Ena e io indossavamo abiti leggeri di lana e avevamo due cappotti nuovi. La mamma ci aveva preparato la valigia e aveva dato a ciascuna un vestito, un paio di scarpe, biancheria e calze di ricambio e pochi oggetti da toeletta. Non avrete bisogno d'altro, dichiarò, e poi i bagagli sono sempre un impiccio. Entrammo nella baia di San Francisco il mattino seguente, mentre il sole di un rosso intenso si levava dal mare. Mi alzai, mi vestii e corsi sul ponte. Il cuore mi pulsava come i motori della nave. Fremevo per la gioia di vivere e per l'attesa del futuro. Un gruppo di ragazze che avevamo conosciuto alla colonia venne a prenderci al porto e ci ospitò in città. In meno di una settimana trovammo lavoro. Ena come bambinaia in una casa vicina al presidio e io come cassiera in un ristorante. Fedeli agli insegnamenti della mamma, cominciammo a frequentare le conferenze. Una volta andammo a sentire il famoso anarchico di New York, Enrico Mallettini, un tipo basso e tarchiato, oratore infuocato. Quell'uomo faceva qualcosa alla folla. Qualcosa che costringeva le persone a uscire dal loro guscio, a credere in ciò che egli diceva, a urlare, ad acclamarlo. Dopo la conferenza gli fui presentata e quando mi guardò negli occhi provai una sensazione così violenta che non riuscii a spiccicare parola. Non desideravo altro al mondo se non essergli vicina, ascoltarlo, fare di lui una parte di me. 2 giorni dopo, quando Mallettini partì per Los Angeles, Ena e io sedevamo un treno di fronte a lui. Era giugno. A Los Angeles fummo ospiti di amici suoi. Nelle settimane che seguirono la mia vita fu come un sogno. Mallettini tenne 4 conferenze a Los Angeles e io partecipai a tutte. Qualunque cosa gli altri pensassero di lui, a me sembrava divino. Ogni sua parola era come una rivelazione miracolosa. Quando mi disse che doveva andare a New Orleans e poi a St. Louis e a Chicago, lo accompagnai al treno e gli chiesi di baciarmi. Lo fece. Mi parve di non aver mai saputo che cosa volesse dire baciare ed essere baciata prima di allora. Promisi che ci saremmo rivisti a New Orleans e anche a St. Louis. Il giorno seguente chiesi a Ena se preferiva rimanere a Los Angeles a cercare lavoro oppure voleva venire con me a New Orleans, e lei rispose canticchiando la vecchia canzone «Andrò dove tu vorrai, mio signore». Benché avessimo parlato a lungo di vagabondaggi, avessimo conosciuto persone che non avevano fatto altro per tutta la vita, pensai che sarebbe stato meglio sapere qualcosa di più su quel nostro viaggio. Perciò andammo all'Università dei Vagabondi a chiedere quale linea fosse meglio prendere. L'Università dei Vagabondi, che a quell'epoca era giù alla Mexican Plaza, era uno stanzone con carte geografiche, opuscoli e ritratti di Karl Marx e di Lenin, di Jack London e di G. H. Howe. Ci bazzicavano vagabondi di ogni genere, uomini e donne. Il giorno che ci andammo noi c'erano soltanto uomini, furono prodighi di consigli. La linea migliore da prendere è la Southern Pacific, disse uno. Ma è una brutta bestia, sorella. I frenatori sono delle carogne e gli agenti vi beccheranno di sicuro se non siete fortunate. Un altro fece del suo meglio per scoraggiarci. Su quei merci i carri vuoti sono maledettamente pochi, ci disse, e dovrete viaggiare sui respingenti o sul tetto. Una ragazzona come te non potrebbe mai viaggiare sulle aste e i vagoni frigorifero sono tutti pieni di ghiaccio. Ce la potreste fare se foste toste, ma non lo siete. Vi conviene fare l'autostop, ci metterete di più, ma è più sano e sicuro, anzi, meglio ancora. Perché non andate all'istituto di carità e dite che siete al verde e che avete la mamma a New Orleans? Vi pagheranno il biglietto per nave. Ma io avevo pensato di viaggiare come i vagabondi. E così avremmo fatto. A un certo punto si fece avanti un tale che chiamavano Fat, un piccoletto grasso sulla quarantina, che era sulla strada da 25 anni e si offrì di aiutarci. «Ehi, gente!» «Volevo tornarmene a Est la settimana prossima», disse. «Ma se voi ragazze volete andarci adesso e avete bisogno dei servizi di un esperto, vi farò da guida e vi insegnerò tutti i trucchi. Quando arriveremo a New Orleans sarete 2 vagabonde coi fiocchi. Dico, sarà un giochetto. Voi ragazze dovrete soltanto dire che sono vostro padre e per il resto tenere il becco chiuso e le gambe strette. E non mollatemi per correre dietro a qualche bel ganzo». Nel treno merci rapido che partì quella sera dallo scalo della Southern Pacific diretto a est c'era un carro vuoto, vuoto ben inteso se non si contavano i 14 vagabondi che lo occupavano insieme a Fat, a Ena e alla sottoscritta.
Libri ribelli.
Libri ribelli.